Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, santa giornata, Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, allora siamo arrivati anche a questo venerdì e andiamo incontro. Siamo in tempo di carnevale, ma in realtà il carnevale mi sa che qui dura 365 giorni all'anno. Qui abbiamo il carnevale che continua, ma diciamo arriveremo anche alla Quaresima e sicuramente arriveremo anche alla Quaresima, ma non come tempo liturgico, ma proprio come tempo di Quaresima, che siccome non la vogliamo fare, il Signore che è buono e misericordioso ce la farà fare, un bel tempo di Quaresima, penso così. Allora, ieri, mentre sono stato di viaggio, e mentre viaggiavo c'era un video di pubblicità in aereo e mostravano, c'era una signora che presentava i profumi di qualità, i profumi francesi. E stavo, sono rimasto un po' a guardare, come questa presentatrice presentava questi profumi con una delicatezza, no, per mostrare che era il profumo è qualcosa di sublime. Allora anche i suoi movimenti erano così lenti e così, appropriati per quello che voleva presentare. E vedevo come questa bottiglietta di profumo, che chissà quanto costava, non lo so perché parlavano una lingua diversa, la teneva in mano, poi l'ha appoggiata nella scatola con una delicatezza per far vedere, sai, è un profumo di valore, per cui lei sapeva fare il suo mestiere, no? Però subito, che c'è stata una reazione da parte mia, dico, guarda come trattano quel profumo. E ho pensato invece all'Eucarestia. Dico, l'Eucarestia, questo è il mio corpo offerto in servizio di voi, buttalo là. Dico, guarda, se mai possibile che una bottiglietta di profumo venga trattata come se fosse una divinità e la divinità viene trattata come una bottiglietta di profumo di quelli che si comprano al supermercato, no? La reazione è stata questa, no? E subito dico, guarda, sono delle provocazioni che però fanno capire l'uomo come con facilità esce di strada senza accorgersene e gli pare anche di essere, ordinato nelle sue cose. E mi è rimasto impresso, tant'è vero che questo è accaduto ieri, ma mi è venuto in mente adesso, devo dirlo anche agli ascoltatori, si vede che è una cosa che vale per tutti, ma pensate, allora io pensavo per esempio ai nostri frati, quando distribuiscono la comunione e qualcuno la vuole in mano, vedo che con una lentezza, come faceva quella signora là con i profumi, l'appoggiano sulla mano per far capire che è Gesù Cristo preziosissimo, ma la gente non capisce, la prende, se la mette in bocca e va via come se fosse una, un biscotto, no? Manca. Innanzitutto sono maleducati da chi li ha maleducati, questi cristiani maleducati, ma anche se incontrano il prete educato, no? Che gli mostra nel momento della consacrazione come trattano con la Santissima Eucaristia, come l'appoggiano sulla patena e con quanto amore compiono questo atto anche nell'elevazione, vero, sia del vino che del pane, e poi anche ti danno la comunione così, con questa lentezza per farti capire chi stai ricevendo. Però poi c'è il maleducato cristiano, maleducato da chi non l'ha mai educato, che la agguanta e se la mette in bocca come se fosse, ma neanche un biscotto, no? Per cui dico, povero Gesù. Ma questa gente crede di ricevere Gesù o pensa di fare un atto dovuto, perché se vai in chiesa devi mettere in bocca un'ostia che ti dà il prete, no? Ma poi chissà chi c'è dentro, chissà se veramente questi credono alla presenza reale di Gesù Cristo, no? E questo è così triste, no? Perché se scendiamo al pratico, no? Allora c'è una sposa che fa qualche cosa con tutto amore, prepara qualche cosa per il marito, e il marito, diciamo che questa cosa che la moglie ci ha messo tanto tempo a farla con tanto amore, eccetera, eccetera, cioè, se la mangia come se fosse una cosa che, come se fosse qualcosa che non vale niente, no? Cioè praticamente la sposa dice, guarda te, io ce l'ho messa tutta, cioè, magari mi aspettavo anche che mi dicesse, buona questa cosa, ti ringrazio perché l'hai fatta per far piacere al tuo marito, magari si aspetta questo, e questo non accade. Diciamo che lo farà ancora forse, ma forse gli passa anche la voglia di far qualcosa, perché dice questo, se gli dai da mangiare spaghetti o gli dai da mangiare fieno, è la stessa cosa, perché mentre mangia guarda lo smartphone e mastica di tutto, non sa manco quello che mangia. Questo anche i figli fanno così, no? Allora questa indifferenza, questa ingratitudine, questa maleducazione ormai è diventata... come dire, regola. Penso a quello che ho sentito dire ieri o l'altro ieri, che il premier Renzi ha fatto coprire tutte le statue nude per rispetto a Rouhani, che era il presidente, chi è, non lo so chi l'è, dell'Iran. E dico, se avesse il buon senso di dire, sentite, quelle lì sono statue di marmo, diciamo che perlomeno più di tanto non si muovono, sorrisi non ne fanno, accattivanti e niente niente, no? Ma perché non glielo dice alle donne italiane che vanno in giro nude e si vestano da cristiane? Forse acquisteresti qualche merito, no? E così sono pensieri, così divagazioni che Claudio fa anche quando viaggia, e ho voluto rendere partecipi anche voi, anche te Anna, di questi pensieri. Naturalmente tutto quello che accade ha un significato, non è che accade per caso. Il Signore te le mette davanti per farti pensare secondo lo spirito, e se pensi secondo la carne non capisci niente. E allora diciamo che questi beni bisogna condividerli, e anch'io ho pensato che questo, diciamo, questo bocconcino che è stato preparato, ecco, dallo spirito, diciamo così, dallo spirito, bisognava che lo gustassimo insieme, avessimo questa gioia, ecco, di gustarlo insieme. Bene, adesso a proposito di statue nude, vedremo un po' la storia qui di Bezzabea, che non era una statua, no? Però era nuda. E questa sua esposizione ha provocato un disastro praticamente, no? Pensate, care donne, andare in giro svestite, che disastri si combinano, divorzi, separazioni, omicidi, di tutto succede. E vabbè. Allora Anna, io direi che è bene che tu legga, così poi faremo.
Sì. Eccomi, sì. Dall'episodio odierno possiamo ricavare grandi insegnamenti. Un uomo così buono come Davide, che aveva beneficato i suoi nemici, un uomo così coraggioso come lui, che aveva combattuto contro le bestie feroci e contro Golia, cade ora miseramente nel peccato di adulterio ed uccide con l'inganno uno dei suoi più valorosi soldati, proprio quando questi gli stava dando la più grande prova di eroica fedeltà. Le cause del peccato di Davide furono anzitutto l'ozio e la curiosità. Vigiliamo umilmente dunque e supplichiamo la Vergine Immacolata di volerci sempre preservare da simili peccati. Dal secondo libro di Samuele, all'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori e con tutto Israele a compiere devastazioni contro gli ammoniti. Posero l'assedio a Rabba, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio, Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella d'aspetto. Davide mandò ad informarsi sulla donna e gli fu detto: è Bersabea, figlia di Eliam, moglie di Uria Littita. Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. La donna concepì e mandò ad annunciare a Davide: sono incinta. Allora Davide mandò a dire a Joab: mandami Uria Littita. Joab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa e come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandata dietro una porzione delle vivande del re. Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. La cosa fu riferita a Davide. Uria non è sceso a casa sua. Davide lo invitò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera aveva scritto così: ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Allora Joab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita e attaccarono Joab. Caddero parecchi della truppa e dei servi di Davide e perì anche Uria Littita.
Ecco, diciamo che questo episodio non è soltanto una storia da raccontare, no? Perché spesso si legge pensando che sono cose antiche, sono cose che riguardavano Davide, magari ci meravigliamo anche di quello che ha fatto Davide, ma ben dice Don Dolindo che l'ozio, il tempo mal speso, diciamo che diventa anche una trappola delle nostre fantasie, delle nostre passioni, eccetera, eccetera. Qui il Signore dice: pregate, pregate sempre, pregate e vigilate per non cadere nella tentazione. Per cui vedete, la parola di Dio è veramente lampada ai nostri passi. Ma se noi non la consideriamo, poi patiremo, ecco, la nostra imprudenza di aver pensato che possiamo anche fare senza quello che il Signore ci dice. Qui, la causa del peccato di Davide furono anzitutto l'ozio e la curiosità. E voi pensate, se la sera, quando tu dovresti ringraziare il Signore che ti ha donato un'altra giornata, i benefici, le assistenze, la luce, la protezione dell'angelo custode, lo sguardo paterno di Dio, materno di Maria, che ha vigilato su di me questa giornata, che mi ha preservato dal male, dal peccato e da ogni male. Diciamo che la sera, come dovrebbe fare l'esame di coscienza, e naturalmente avrebbe da chiedere perdono per non aver corrisposto perfettamente a tutte le sante ispirazioni, ma anche ringraziare per i benefici che ha avuto durante la giornata, magari senza alcun merito, per cui diciamo la sera si dovrebbe fare una specie di inventario di quel che abbiamo, di quel che è rimasto, di quel che non abbiamo fatto, e chiedere umilmente perdono al Signore e pregare, magari, vero, chiedendo l'intercessione della Madonna attraverso un bel rosario meditato, e prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte, dirlo con viva fede, perché abbiamo bisogno che lei preghi per noi peccatori, non gli altri, noi tutti, ecco, peccatori. E invece cosa succede? Che per rilassarmi adesso mi metto davanti al televisore, davanti al computer, davanti a qualche accidente che di tempo me ne farà perdere molto, ma poco poco perdo anche la grazia di Dio, guardando, curiosando, desiderando. Pensate quante famiglie si sono sfasciate perché con le amicizie, con questi mezzi di comunicazione, che ne so io, Facebook o quegli altri, va a finire che tu ti trovi a parlare, avere l'amicizia con uno che magari chissà dov'è questo qua, e lui lamenta i suoi problemi, tu gli confidi i tuoi, poi pensi, dici, ma guarda questo qui com'è gentile, com'è delicato, no? Invece mio marito è un orso. Per cui già tu, siccome stai parlando con un uomo che comincia a piacerti molto più di tuo marito, va a finire che succede quello che non deve succedere. Stai, invece di stare sulla terrazza, come ha fatto Davide, stai sulla terrazza del web, mi sembra che si dica così, e lì, diciamo, di donne ne vedi parecchie, diciamo che se non fanno il bagno, diciamo comunque vestite magari non sono proprio, e tante altre cose che si possono vedere. Naturalmente, cosa accade? Gesù dice, se un uomo guarda una donna e la desidera in cuor suo, ha già commesso adulterio, per cui magari non sai neanche come si chiama, difatti lui non sapeva chi fosse quella donna là, non l'aveva magari mai incontrata, mai parlato insieme, però l'aveva vista su un web naturale che era quello della terrazza. Naturalmente prima l'ha guardata, poi l'ha desiderata, poi ha consumato il desiderio, poi già si era impantanato nel peccato, cosa ha fatto? Ha fatto ammazzare anche il marito di questa qua per tenersela tutta per sé. Vedete, uno scivola su una buccia di banana e magari dice, beh, è possibile che una buccia di banana possa procurarmi la morte, dipende dove sbatti la testa. Potresti anche morire per essere scivolato su una buccia di banana. Ma diciamo, vorrei fare un appunto, una cosa che non l'ho mai sentita dire, ma diciamo che sfugge dalla lettura questo. Cioè, è vero che Davide ha le sue colpe perché ha consumato il peccato, no? Ma la donna che va a fare il bagno, per cui si denuda sotto la terrazza di Davide, anche lei non si è mica comportata in modo corretto, no? Perché è chiaro che uno queste cose le dovrebbe fare in modo che nessuno lo veda, no? Non è che si mette sul palco a fare il bagno, per cui anche la donna ha fatto la parte sua, nella lettura non viene citata, per mostrare, diciamo, la colpa di Davide, ma sicuramente anche Bezzabea ha le sue colpe, visto che si è esposta allo sguardo degli uomini in modo, insomma, mostrando la sua nudità. Allora, lì si capisce anche Padre Pio che se le donne andavano vestite, ma erano ben vestite, non erano nude, ma diciamo perlomeno mostravano qualche cosa del loro corpo, Padre Pio con voce potente ti dava il titolo vattene scostumata, e queste non erano nude da bagno. Per cui immaginate cosa gli avrebbe detto a Bezzabea, dice che ti metti sotto le terrazze del tuo re a fare il bagno, no? È un'imprudenza, è vero. E comunque non si può pensare che costei non abbia proprio nessuna colpa. Diciamo che questo dettaglio non viene citato nella scrittura, però diciamo che dobbiamo considerarlo, anche se non viene citato, fa parte di una storia che è finita così, ma è cominciata colà. Chiaramente se Davide non avesse visto nessuno che fa il bagno, non avrebbe neanche potuto fare quello che ha fatto, invece si è trovato davanti a una tentazione. Pregate, vigilate, ecco, certamente se lui fosse stato dentro la sua reggia con la arpa in mano a cantare i salmi, probabilmente non avrebbe combinato quello che ha combinato. E allora, vedete, prega per noi peccatori, basta niente per morire. Morire spiritualmente, dico, come basta niente per morire fisicamente, una buccia di banana, si muore anche spiritualmente. Naturalmente tutto questo dovrebbe far riflettere sia gli uni che gli altri, vero? Gli uni e le altre, e sapendo che l'uomo, diciamo, specialmente di questo tempo dove è un uomo più che spirituale, è un uomo animale, diciamo che la donna non dovrebbe esporre carne ai carnivori, perché diciamo rischia sempre di essere sbranata o con gli occhi o col pensiero o anche fisicamente, no? Allora, cioè, quella là, dice, quella è stata stuprata, ho capito, ma com'era vestita quella là? Era svestita, per cui ha provocato uno che l'ha stuprata. Allora, praticamente, diciamo che lei ha stuprato lui svestendosi e lui ha stuprato lei perché è stato indotto nella tentazione, cioè vorrei fare anche un ragionamento perché ognuno si prenda le sue responsabilità, no? Non pensando che io non ho nessuna colpa d'aver in giro vestita così. Allora, l'importanza, ecco, del rispetto l'uno per l'altro. Tu rispetta l'uomo e devi pretendere di essere rispettata, ma se la prima a non rispettare sei tu, non puoi neanche pretendere di essere rispettata, anche se dovresti comunque essere rispettata. Ecco, poi vediamo che il capitolo seguente, non il capitolo ma la parte seguente, vedete, poi uno cade nel peccato, per cui passa dalla luce alle tenebre e al buio, praticamente inciampa e combina altri guai ancora, no? Per cui addirittura faccio ammazzare il marito di Bezzabea, perché non voleva che sapesse che l'ha messa incinta lui, no? E queste cose, vedete, ogni tanto sente dire un uomo ha ucciso una donna, la moglie, l'amante, la fidanzata, l'ha strangolata e questa lei ha ammazzato lui, ma diciamo la notizia ultima arriva su tutti i media, no? Però non c'è nessuno che spiega come mai succedono queste cose, no? Perché se una macchina cade nel burrone, dicono una macchina è caduta nel burrone, e si è sfracellata la macchina, morti gli occupanti, eccetera, eccetera. Per cui la notizia è che questo tizio è finito nel burrone, no? Però se poi venissero a dire in quel tratto di strada non c'è neanche il guardrail, la strada è dissestata, non l'aggiustano proprio, c'è l'incuria anche di coloro che hanno la manutenzione della strada, per cui ha sbagliato uno, ma diciamo che mancava anche, diciamo, una protezione a queste cose, no? E allora anche, diciamo, se se ne parlasse di più, forse qualcuno direbbe, beh, io non vorrei fare la fine di quella là, no? Per cui è meglio che mi vesta un po' meglio, no? Dirai, dice Anna, ma tu proprio stai facendo un programma contrario agli stilisti, ai modisti, a tutti quanti. No, io sto facendo un programma cristiano, no? Di amore a Dio e amore al prossimo, visto che il corpo che io ho deve servire Dio, non deve servire per offendere Dio, no?
Certo.
Ecco. E poi si fa giustizia, perché con tutte le cure che abbiamo, con tutti i bei vestiti che gli facciamo, il Signore fa giustizia, diventerai un sacco di vermi, pensa un po' che roba, eh? Che delusione.
Che realtà, sì. Eh? Che realtà, sì, questa è la realtà, non ci si scappa veramente. Sì, sì.
Che delusione, dice, esatto. Dopo tutte le cure che ho fatto, ma perché vedo, ma se guardo queste creature, mamma mia, dunque, chissà quanto tempo passano davanti allo specchio, no? Le ciglia, le sopracciglia, e il fondotinta, e che ne so io, rossetti, unghie, mani, piedi, vestiti, cose. Ma dico, ma benedette creature, ma voi pensate un po', a chi volete piacere? A Dio o agli uomini? Perché Dio ti darà una ricompensa eterna se gli piaci, no? Se piace agli uomini, vedi che gli uomini, diciamo, sarai delusa dalle cose degli uomini, e se cerchi la felicità in quello che tu vai cercando, perché speri di sedurre con le tue bellezze qualche uomo, io ti domando, ma tu perché non ti fai sedurre dalle bellezze divine di nostro Signore Gesù Cristo? Che ti conviene?
Ti conviene. Perché c'è tutto un programma eterno, dico, ti conviene soprattutto, mamma mia.
Sì, sì, per cui anche, diciamo che queste letture, se sono lampada ai nostri passi, devono illuminare. E non è roba vecchia, è roba fresca.
Certo.
Il tizio che ha ammazzato la tizia. Ma come mai? Ma sai, era molto santo, no, proprio il problema era che non era santo per niente, viveva secondo la carne, ma non secondo lo spirito. E si è fatto giustizia, dice lui, da sé. Vediamo la giustizia poi cosa farà di lui. Poi arriviamo al Salmo responsoriale. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. E lì non dobbiamo pensare, questo salmo l'ha scritto il profeta Davide, ma è bene che lo facciamo nostro, perché in qualche modo Dio l'abbiamo offeso. Non abbiamo ammazzato Bezzabea, ma addirittura abbiamo condannato a morte Gesù Cristo, sciagurati che siamo, senza cuore e senza testa. Per cui, con un peccato mortale, tu gridi a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Barabba è libero, perché ti ha indotto ad ammazzare, a condannare a morte Gesù Cristo. Allora, perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, e dal mio peccato rendimi puro. Sono cambiato anche i termini, perché una volta non era mica così. Quindi, diciamo, la forza di girare le parole, qua non si sa cosa viene fuori, ma comunque, diciamo, la sostanza è quella lì. Cioè, ti rendi conto di quello che hai fatto. Diciamo che devi piangere amaramente i tuoi peccati, e allora gusterai la sua grande misericordia. Ma se tu continui a fare i peccati e a condannare a morte colui che potrebbe perdonarti, sta misericordia come la facciamo venire fuori, no? Cioè, bisogna che tu ti penta qui. Signore, mi sono allontanato da mia moglie, mi sono unito a un'altra donna, ho combinato un sacco di guai, pietà di me, oh Dio, nel tuo amore. Cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Bene, io ti rendo puro, basta che tu, come esci dal confessionale, non ti tuffi di nuovo nell'immondizia. Qui devi avere il dolore dei tuoi peccati, mica dire no, io chiedo perdono ma continuo a farli, questa non funziona. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Allora, le mie iniquità io le riconosco, ma vuoi riconoscere le tue iniquità? Perché se non le riconosci, sto salmo non funziona. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. No, non mi sta sempre dinanzi, per me non è peccato. Adesso diciamo che trasformo questo, diciamo, questo salmo, che è stato ispirato dallo Spirito Santo, invece trasformato da chi è ispirato dallo spirito maligno. Il mio peccato io non lo riconosco. Contro di te io non ho peccato, perché quello che è male ai tuoi occhi io non l'ho fatto. Lo dicono i preti, lo dicono due, per me io non ho fatto niente di male. Ho fatto bene a fare quello che ho fatto. Io non posso perdonarti perché tu non ti penti. Ora, sì, le mie iniquità io le riconosco. Le devi riconoscere. Il mio peccato mi sta dinanzi, per cui siccome mi sta dinanzi e mi fa piangere, come ha fatto piangere la Maddalena, io non voglio farne degli altri peccati, perché quello che già ho fatto mi sta sempre dinanzi e mi tortura. Contro di te, Signore, contro te solo io ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. E allora scatta la misericordia. Così sei giusto nella tua sentenza. Qui la sentenza è giusta, sei retto nel tuo giudizio. Hai ragione tu, Signore, ho torto io. Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre. E qui mi umilio e ammetto che sono un verme. Però un verme amato da Dio. A parte che il verme peccati non ne fa, no? Per cui io sono un verme che fa i peccati. Ma sono una vipera più che un verme, no? Allora, ammetto, riconosco di essere un miserabile, ma riconosco che però tu sei Dio. Grande nell'amore, grande nella misericordia, tu sei vita e darai vita a questo tuo figlio, tuo fratello, morto nel peccato, ridonami la vita, donami la risurrezione, fa che io possa tornare a vivere da uomo vivo e libero dal peccato. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Ecco, il Signore, diciamo, prima mi ha fatto il dono di sentirmi le ossa rotte per il male che ho fatto, no? E poi chiedo al Signore che distolga i suoi occhi dai miei peccati e mi dia la gioia. ecco, di vedermi perdonato, di poter tornare al Padre, essere abbracciato e abbracciare in lacrime, abbracciare il Signore che mi ha perdonato, ma mi ha perdonato perché io mi sono pentito. Così funziona la misericordia e anche naturalmente l'anno della misericordia. Se non funziona così, non funziona. E da anno della misericordia, sapete cosa diventa? Un anno di sacrilegi. Perché se la gente va a fare la comunione e non si è pentita, non cambia vita, diventa l'anno delle disgrazie, l'anno dei sacrilegi. E il Padre non sopporta più che strapazziamo così suo figlio, per cui ci farà piangere lui se non vogliamo piangere noi. E così, vedete, il meditare la parola di Dio, lampada ai miei passi è la tua parola, oh Signore. Il tuo spirito illumina le nostre tenebre. Godiamo nel pensare che Dio ci ha parlato, che Dio ci ha spiegato che Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Qui devi cambiare vita per vivere, se non la cambi resti morto, anzi putrefatto, perché fai anche i sacrilegi. Questa è la realtà. Fuori di questa realtà è fantasia ottenebrata, non illuminata. E così ci fermiamo, vero, per chiedere una pausa musicale, ma diciamo che il canto al Vangelo dice anche così: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Talvolta la capiscono i piccoli e non riescono più a capirla i grandi. A tra poco.
Ave Maria.
Bene, possiamo riprendere la nostra conversazione. Anna, penso che tu sia ben fornita, vero?
Sì, sì, abbastanza.
Di Don Dolindo.
Non è...
Ma vedete, quando uno medita, poi ringrazia il Signore dei santi che ci ha donato, dei santi meditabondi, dei santi che spiegano le cose di Dio. E allora diventa, diciamo, goloso delle cose sante di Dio. E naturalmente comincia a non apprezzare o magari anche a disprezzare le cose che serve il mondo e il principe di questo mondo, perché dice no, io sono già intossicato, devo disintossicarmi dalle cose che non sono vere, perché voglio essere un uomo libero, nel senso che la verità mi farà libero, ma la menzogna mi ha fatto schiavo della menzogna, e penso secondo la carne, penso secondo il mondo perché sono schiavo del mondo e ascolto tutto quello che il mondo dice, sono molto interessato e critico, giudico e faccio i miei ragionamenti, i miei giudizi e così, ma vedi che perdi tempo. Cercate prima il regno dei cieli, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Non contristate lo Spirito Santo che abita in voi, vuol farvi santi, ma non perdete tempo, perché il tempo che perdete se lo passerete in purgatorio, maledirete il tempo che avete perso appresso alle menzogne e non averlo utilizzato presso la verità che vi avrebbe dato la possibilità di entrare in paradiso da santi. E ben dice Léon Blois, la cosa che veramente rende triste, la vera tristezza dell'uomo è una, non essere santo. Quella deve essere la nostra tristezza, per il resto conta niente.
Direi che è una grazia da chiedere proprio continuamente, proprio questa è adesso una preghiera costante.
Si faccia di me veramente, secondo la tua parola.
Sì, perché
si compie in me quello che hai detto.
Certo, certo.
E vabbè, allora Anna, a te.
Ecco.
La parola.
Sì. La seguente parabola è come il complemento della parabola del seminatore. Il seme gettato su buon terreno necessita di tempo per fruttificare, e per questa ragione i discepoli del Signore non devono disanimarsi quando non vedono fruttificare sensibilmente la parola da essi predicata. D'altra parte, neppure devono attribuire a se stessi il frutto della parola di Dio, poiché, come insegna San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, né chi pianta, né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Dal Vangelo secondo San Marco, in quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli, di notte o di giorno il seme germoglia e cresce. Come egli stesso non lo sa, il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape, che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce, diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Intanto leggi tu, Anna.
Sì, sì. Capitolo 4, San Marco, sono a pagina 662, 662. La divina parola avanza nella Chiesa e nel mondo. Gesù Cristo, dopo aver parlato velatamente dell'arma spirituale, della conquista del suo regno spirituale, cioè della divina parola, ed aver accennato al modo col quale essa avrebbe prodotto il suo frutto nei cuori, si rivolge ai suoi apostoli, che dovevano accogliere la sua predicazione e farla conoscere al mondo. Essi erano le lampade del mondo e non potevano rimanere nascosti, ma dovevano splendere sul candelabro per fare luce ai popoli. La lucerna non è nascosta sotto il moggio, cioè non viene coperta dalla misura di capacità di 8 litri circa con la quale si misurava il grano, quasi come cappello per tutelarla dal vento, né viene posta sotto il letto quando deve fare luce a tutta la stanza. Gli apostoli sono fiaccole che debbono splendere nelle tempeste dei secoli con piena fiducia, senza temere di essere spenti dagli uragani, perché accesi dalla grazia sono lampade non destinate ad illuminare sotto il letto, ossia le poche amicizie familiari, sono luci non ristrette nell'intimità delle case, ma destinate ad illuminare la società, ad essere guide della vita pubblica in mezzo all'oscurità di tutte le aberrazioni umane. Gli apostoli hanno un tesoro di verità che non tutti capiscono, che sono nascoste alle anime indegne o superficiali e sono espresse, come faceva egli allora, con parabole. Ma poi verrà il tempo nel quale essi dovranno spiegare tutto, essere gli interpreti autentici della divina parola. Essi illuminano gli altri annunziandola, la illuminano commentandola. Soltanto a loro è affidato questo ministero di illuminazione spirituale e non a qualunque anima, e tantomeno in modo cervellotico o arbitrario. Unendo queste parole di Gesù a quelle che disse proclamando esplicitamente gli apostoli, luce del mondo e sale della terra, è chiaro che gli voleva proclamare la missione della Chiesa di annunziare la divina parola ed il suo magistero infallibile nell'interpretarla. Perciò, rivolgendosi agli eretici e soprattutto ai futuri protestanti che avrebbero preteso di annunziare essi la parola e di interpretarla a modo loro, disse in tono profetico e severo: chi ha orecchi da intendere, intenda. Cioè, non vi fate illusione che sia come voi pensate, né crediate di poter stravolgere la mia parola. Gesù Cristo, anzi, fece una restrizione nello stesso campo della Chiesa, riguardo al magistero e all'interpretazione della divina parola, e disse a modo di proverbio di badare bene a quello che udivano, poiché nella misura con la quale si sarebbero sforzati di apprendere la divina parola, ne sarebbe stata ad essi corrisposta, quasi contraccambio, l'intelligenza, e che ai negligenti sarebbe stata tolta ogni luce. Con questo voglio dire che la propagazione ed il commento della divina parola richiede una grazia speciale che viene data a quelli che cercano di alimentarsene con una particolare diligenza. Chi misura, cioè apprezza la divina parola col magistero della Chiesa e non col proprio criterio, riceve da quel magistero una sovrabbondanza di luce. E chi ha la luce di quel magistero riceve anche la luce interiore che illumina particolarmente l'anima invece rifiuta quella luce, perde anche quello che ha, rimane cioè senza l'intelligenza comune della parola di Dio e perde anche il testo che la contiene, deformandolo e riducendolo a pura forma umana, come fanno i razionalisti. Quando si misura la parola di Dio con un criterio umano, si ha una luce umana che non ha nulla di comune con quella che dà la Chiesa. Si perde la luce della Chiesa e con essa anche quella interiore, lo stesso sacro testo. È proprio quello che è avvenuto ai protestanti e dagli eretici di tutti i tempi. Non deve fare meraviglia che Gesù abbia parlato per essi in queste oscure e misteriose parole. L'apostasia del mondo, infatti, è causata dallo stravolgimento della parola di Dio, come la conversione delle anime è frutto della sua retta propagazione ed interpretazione. È logico, dunque, che il Redentore, parlando della semina della divina parola, abbia guardato a quelli che avrebbero cercato un giorno di renderla vana e di deformarla col proprio personale criterio. La fecondazione della parola di Dio non è frutto di oratoria o di industria umana, ma è frutto della grazia, che opera silenziosamente nei cuori ben disposti. Il seminatore ha cura di preparare il terreno e di metterlo nelle condizioni di prosperare. Dopo che ha gettato la semente, dorme la notte, cioè si abbandona a Dio e confida in Lui nelle incertezze della stagione. Si leva poi il giorno, cioè continua il suo lavoro nella terra per quanto gli sia possibile e cerca di aumentarne la fecondità. Egli aspetta dalla provvidenza il frutto e la terra, benedetta da Dio, produce essa stessa l'erba, la spiga, il frutto, aspettando al tempo della messa e la falce. Così avviene nella Chiesa e nelle anime. L'Apostolo getta la buona semente nei cuori ben disposti e confida nel Signore, implorando la sua misericordia e la sua grazia perché la fecondi. La grazia produce a poco il frutto e rende l'anima matura nelle vie di Dio, preparandola al giudizio finale, che sarà il tempo della messe di tutte le anime. Chi si alimenta della parola di Dio non deve preoccuparsi eccessivamente di vedere subito il suo frutto nel cuore, perché l'azione della grazia è lenta e gradata. Chi si affanna e pretende di controllare continuamente la semente che è stata posta nel suo cuore, finisce per toglierla dal terreno e impedirne la germinazione. Occorre la pazienza dell'attesa e la fiducia grande nel Signore, tanto per l'anima propria quanto per quello che si dona agli altri. Il lavoro spirituale non è mai perduto e dopo lunga attesa vengono fuori germi insperati di vita e il campo del Signore prospera e fruttifica. La Chiesa non si dilata come i grandi imperi a furia di armi e di spettacolose parate. Essa appare innanzi al mondo come un piccolo granello di senape che sembra sproporzionato al suo sviluppo, ma poi cresce in un grande arbusto sul quale possono nidificare gli uccelli, nella Chiesa poi e nelle anime che ne fanno parte. Il principio fondamentale della prosperità non è ciò che appare grande, ma l'umiltà, che piccolezza feconda. Non si raggiunge una meta elevata ingrandendosi, ma impicciolendosi. Più l'anima si umilia, più Dio la riempie di forza e di grazia. Più si impicciolisce e più cresce nelle vie della santità. Non si può quindi aspirare nella Chiesa a trionfi mondani o impressionanti. poiché il suo vero trionfo sta nella fecondità spirituale, che la rende albero fiorito in mezzo all'universale sterilità. Gesù Cristo, parlando del granello di senape, si rivolse specialmente a quelli che attendevano il regno politico glorioso del Messia e a quelli che nei secoli futuri avrebbero sognato trionfi politici del suo regno. No, la Chiesa non avrà mai questi trionfi, che praticamente diminuirebbero la sua vera vita. Essa è pellegrina, naviga verso gli eterni lidi, è combattente e imbattuta aspira l'eterna vita e non può trovare sulla terra né la sua dimora, né la perfetta calma, né il riposo. Confidiamo in Gesù, nelle oscurità dello spirito, e confidiamo in Lui, ora, specialmente che la Chiesa si trova in tempeste terribili, mai viste prima. Nelle nostre tempeste, rifugiamoci in Lui, perché venga la calma nella fecondità spirituale delle anime e nella suprema aspirazione all'eterna vita. Confidiamo in Gesù e rifugiamoci ai piedi del suo altare. Là egli non si vede, ma si sente, e lo sente la fiducia che lo cerca come unica salvezza. Siamone certi, la tempesta non ci può sormergere se confidiamo in Lui, e perciò dilatiamo il nostro cuore nel suo amore e viviamo innanzi ai suoi tabernacoli. Essi sono la fortezza della Chiesa, sono il riposo nella tempesta, sono la potenza che le impone il silenzio e la calma. O Gesù, vita della tua Chiesa, ascolta la sua voce supplicante. Levati sulle tempeste che tentano sommergerla. Imponi la calma, riduci al silenzio le infernali potenze, vinci, vinci, e venga il tuo regno in tutta la terra. Amen.
Rendiamo grazie a Dio, e rendiamo grazie a Dio anche il poter, diciamo, meditare insieme, proporre queste letture per aiutare le persone, i fratelli, a pensare secondo lo spirito e non secondo la carne. È così grande questa opera di apostolato, quello di diciamo, vestire gli ignudi della grazia, dar da bere agli assetati di verità. E, diciamo, generalmente si pensa solo a ciò che si vede, e non si pensa che le esigenze del corpo sono anche un esempio minimo, però, ecco, delle vere esigenze dell'anima, perché il corpo è mortale e l'anima è immortale, per cui, diciamo, la precedenza dovrebbero avere la cosa più grande, che è l'anima nostra. Però naturalmente deve esserci fatta sia l'uno che l'altro, ma fermarsi sull'una senza pensare all'altro non è giusto, non è veritiero. E allora bisogna sempre farci pensare che noi abbiamo un'anima e un corpo. E siccome Dio ci ha dato l'anima e il corpo, tutti e due devono servire a dare gloria a colui che ce l'ha donato. Ecco. La questione della semente, noi vediamo che se il nemico ha seminato la zizzania, ma con mezzi veramente, cioè, diremmo così, questi mezzi moderni, semina zizzania, semina falsità, sono mezzi di un'alta tecnologia, arrivano dappertutto questi semi. Poi il Signore, sempre nella sua grande umiltà, si serve sempre di elementi molto incapaci, piccoli e semplici, ma Se pensiamo a qualche giorno fa, vero, mi pare un paio di giorni fa, si parlava del seminatore, ecco, questi semi che finiscono un po' sulla strada, un po' tra le pietre, un po' tra le spine, e vediamo che praticamente ci sono, metti, quattro esempi dove il seme va perduto e uno solo dà buon frutto. Ora, questo dovrebbe farci capire che la possibilità di perdere il seme della parola, della verità, è più grande di quello di tenerlo, diciamo, protetto e soprattutto apprezzato. Ecco, il Signore ha gettato in me, il giorno del mio battesimo, il seme della santità. Però poi il mondo, eccetera, eccetera, l'hanno soffocato e sta pianta ha ancora da crescere, cioè non è cresciuta, magari è morta pure. La parola di Dio dice va a finire sulla strada, la beccano gli uccelli. E difatti la parola di Dio tu l'ascolti, ma non è che la trattieni nel terreno buono del tuo cuore, la lasci là. E subito passa qualcuno e se la porta via. E tu dici, ma hai sentito il Vangelo di oggi? Sì, ma veramente non mi ricordo neanche esattamente di che cosa abbia letto oggi il sacerdote. No, dopo 5 minuti all'uscita della chiesa tu chiedi, che Vangelo c'era oggi? E vedi, vedrai con stupore che sono già passati gli uccelli del cielo e se la son beccata, la son portata via. Poi, mentre il Signore getta questo seme, ma subito arriva la telefonata, arriva questo, arriva quell'altro, e non mi ricordo più niente. Poi, soffocata dalle ortiche, dalle spine, e non dà frutto ancora. Allora deve cadere in terreno buono. Il terreno buono è il terreno di colui che dice: se il Signore mi dice di amare Lui con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, vuol dire che prima viene Lui e dopo vengono gli altri. Cercate prima il Regno dei Cieli, il resto vi sarà dato in sovrappiù senza che me lo chiediate. E allora bisogna farne l'esperienza, perché il Signore aiuta i Suoi figlioli, vero? Gli dà la possibilità, perché vede che stanno lavorando per Lui, per cui dice il Signore ogni operaio ha diritto alla sua mercede, non alla Mercedes, vero? Ma alla mercede, e pertanto se tu lavori per il Signore avrai anche lo stipendio dal Signore, Lui paga tutti. E allora cerchiamo di non farci travolgere da questo mondo perverso e malvagio, che è una valanga, è uno tsunami, è un qualche cosa che vuol distruggere la verità, ecco, con menzogne che escono da tutte le parti. Bene, Anna, io ti inviterei però a leggere il fioretto dell'asinello qua.
Sì, San Felice da Cantalice. Corrispondeva all'amore della Madonna, comportandosi da figlio generoso e devoto. Per le strade di Roma girò per 30 anni, con la bisaccia sulle spalle, sempre pieno di umiltà, definendosi l'asino di Maria. In realtà era non solo uno zelante lavoratore, generosissimo fino all'eroismo, ma anche un apostolo, un esempio vivente per chiunque lo vedesse. In tutti quei lunghi anni, ogni mattina, prima di uscire, si fermava davanti ad un'immagine della Madonna e la pregava così: «Cara madre, vi sia raccomandato il vostro miserabile fra Felice. Io bramo amarvi come un buon figliolo e voi, buona madre, non ritirate da me la vostra mano pietosa, poiché io sono come quei pargoletti che da sé non possono dare ancora un sol passo, se la madre li lascia. Facilmente cadono. Beneditemi, regina mia. Imitiamo anche noi una così filiale devozione alla Madonna, chiedendo ogni giorno la sua benedizione. Poi c'è un pensiero di San Giovanni Bosco ancora. Quando passerai davanti ad una chiesa o a qualche immagine della Madonna, saluta Gesù e Maria con un segno di croce o altro gesto di venerazione. Ti mostrerai così vero cristiano e Dio ti colmerà di benedizioni per il buon esempio che avrei dato al prossimo. Bene.
Bene. Allora salutiamo i nostri cari ascoltatori. Sono cari per noi, ma chiaramente se gli ascoltatori pensassero quanto sono cari al cuore sacratissimo di Gesù, al cuore immacolato di Maria, piangerebbero o piangeremmo tutti, vero, di gratitudine, di commozione e anche di dolore per non essere stati dei figli così innamorati e così obbedienti alla volontà del Signore. Ecco, santa giornata a tutti da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.